Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Ultima puntata della stagione, siccome siamo arrivati fin qui senza provocare danni irreparabili alla lingua italiana,
almeno quelli di cui siamo a conoscenza,
oggi facciamo qualcosa di diverso. Invece di parlare delle parole giuste, parleremo di quelle sbagliate
che sono molto più divertenti, però.
Sì, parleremo di strafalcioni, così anche Valentina è contenta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Ho affilato la matita rossa.
Mamma mia, che paura.
Mamma, che paura.
Mamma mia. La parola nel mirino di oggi è proprio strafalcione.
Una parola che già dal suono sembra promettere guai.
E infatti indica un errore grossolano, spesso buffo, a volte memorabile. Non è il semplice, che ne so, errore di battitura, la distrazione occasionale. No, lo strafalcione è qualcosa di più.
Ha una sua personalità.
Esatto. Se scrivo cuore con la Q invece della C, ho fatto un errore classico.
Beh.
Ma se invece dico che devo fare il test genitale invece del test genetico, siamo in un'altra categoria. Siamo d'accordo?
Sono molto d'accordo. Vogliamo capire da dove deriva questa parola?
Sì. Il termine strafalcione deriva dal verbo strafalciare, a sua volta composto dal prefisso rafforzativo peggiorativo stra e da falciare.
Sì.
Letteralmente significa falciare male. Il significato è passato dall'agricoltura al linguaggio comune per indicare un errore grossolano, appunto. La metafora si basa sull'azione di chi taglia l'erba con scarsa attenzione, lasciando il campo disordinato e pieno di imprecisioni.
Quindi lo strafalcione è un errore che crea involontariamente un'immagine nuova, spesso assurda, spesso comica.
E quasi sempre molto più facile da ricordare della parola corretta.
E questo è vero, molti ricordano l'alluce vago, ma non l'alluce valgo.
L'alluce vago è una figura quasi letteraria, un dito del piede un po' sfocato, o forse che sta ancora cercando se stesso.
Sì, te le immagini da solo in Nepal.
Povero.
La cosa interessante è che gli strafalcioni non nascono perché siamo stupidi.
Beh, non tutti perlomeno.
Alcuni sì,
sì,
ma nascono perché il cervello cerca continuamente di dare un senso a ciò che sente e se incontra una parola rara, tecnica, poco familiare, tende a sostituirla con qualcosa che conosce meglio, che gli assomiglia.
Sì, come quei navigatori che perdono il segnale e inventano il percorso.
Insomma. È così. Prendiamo per esempio i farmaci omeopatici che diventano farmaci onomatopeici, per esempio.
Che sono quelli che fanno boom, splash. Prendi una pastiglia e si fa patatrac.
Esatto. Questa roba qua. L'orecchio sente questa parola complicata, omeopatico, e la trasforma in qualcosa di più familiare o comunque complicato uguale, ma non proprio quella lì. È importante, in tutti i casi che citiamo oggi sono casi reali, cioè sono documentati, non ce li siamo inventati noi.
Difficile da credere, ma è proprio così.
Un'altra caratteristica degli strafalcioni è che spesso colpiscono parole che usiamo poco.
Certo, perché nessuno sbaglia, che so, cane.
È difficile sentire qualcuno ordinare una fetta di cane.
No.
Gli strafalcioni, a meno che tu non sia in Cina, stavo per dirla.
No, non dovevi dire.
Detta.
Però vabbè, non ci si sbaglia qua.
Come, insomma, gli strafalcioni prosperano nelle zone meno frequentate della lingua.
Nei quartieri periferici del vocabolario.
Pensiamo a chi parla di anti-ermetici invece che di anti-emetici.
Sono farmaci molto utili contro le poesie troppo oscure, credo.
Ermetico vuol dire criptico, misterioso, sì. Mentre emetico vuol dire che fa vomitare, che fa venire la nausea, quindi antiemetico vuol dire indica un farmaco che previene la nausea, non rende più chiare le poesie oscure.
Ok, ne abbiamo altri in ambito medico che fanno ridere?
Sì, ce n'è. Il collegamento incrociato invece del legamento crociato.
Io ho fatto il collegamento incrociato del destro, credo, anteriore.
Sì,
sembra un raccordo ferroviario.
Sì, il collegamento incrociato. In questi casi il cervello lavora con i materiali che ha già in magazzino, recupera.
Sì, una forma di riciclaggio linguistico, perché il cervello non butta via niente quando si tratta di parole.
È così, e qualche volta produce risultati geniali.
Che poi è il motivo per cui gli strafalcioni ci fanno molto ridere.
Perché riconosciamo contemporaneamente due cose.
L'errore.
E il ragionamento che l'ha prodotto. Mm-hmm. Quindi tra l'altro gli strafalcioni esistono da sempre, non sono un'invenzione dei social.
Anzi, probabilmente i social hanno soltanto aumentato la velocità di diffusione.
Una volta lo strafalcione lo sentivano solo i parenti a tavola, oggi invece può fare il giro del mondo in pochi minuti.
Ma attenzione, non tutti gli errori meritano di essere presi in giro, alcuni sono semplici sviste, altri nascono dalla fretta, altri ancora dall'emozione.
Lo strafalcione migliore è quello che non ferisce nessuno e che fa sorridere anche chi lo ha pronunciato.
Magari anche dopo un po', addirittura
sì.
Qualche anno dopo.
Sì, magari qualche anno dopo.
Sì, sì, sì. Quindi oggi celebriamo questa nobile tradizione.
Con affetto e gratitudine, con la speranza che gli ascoltatori e anche noi che parliamo da questa parte del microfono continuiamo a produrne, non apposta naturalmente.
E allora adesso andiamo ad incontrare la specie più rara o le specie più rare e più curiose.
Entriamo quindi nel bestiario degli strafalcioni. falcioni.
Tenetevi forte.
Musica.
Eccola.
Allora, ecco un segmento tipico della puntata finale, ho tenuto appunto i termini un pochino più mediatici, sì. Cioè, bestiario speciale strafalcioni.
Bellissimo.
Allora, noi abbiamo davvero degli animali da classificare, perché immagino che tu fossi pronto per tipo Branco Stormo con la roba.
Beh, invece no, sì, Branco Stormo gregge, il plotone di zanzare sul balcone.
No, oggi abbiamo una fauna ancora più interessante, gli strafalcioni, queste miti creature che gironzolano.
Io li conosco, sono grandi.
Sì. Sono grossi, sì, sì. Allora, diciamolo subito, questi non sono strafalcioni inventati da noi, sono errori documentati, raccolti, ascoltati, scritti, stampati, pronunciati. Il nostro merito, se così si può dire, è solo quello di metterli in fila e guardarli da vicino.
Come allo zoo.
Sì, solo che qui non si dà da mangiare ai lemuri, si dà da mangiare alla linguistica.
Che è molto meno carino, ma va bene lo stesso.
Partiamo dagli strafalcioni medici che abbiamo già sfiorato all'inizio. Abbiamo detto alluce vago invece di alluce valgo. Alluce valgo è giusto, alluce vago è sbagliato.
È bellissimo però, un alluce incerto, indeciso, che non sa bene dove andare.
Che in fondo è anche un po' così, perché va
un po' a caso. Sì. Sì.
Valgo è una parola tecnica, poco trasparente, vago invece tutti la conosciamo, quindi il cervello prende il termine oscuro e lo sostituisce con uno familiare.
Insomma, fa un po' economia, come certi uffici, ma con più fantasia.
Poi abbiamo detto collegamento incrociato invece di legamento crociato.
Qui siamo passati dal ginocchio alla telefonia.
Legamento è una parola anatomica, mentre collegamento è una parola comune. Crociato diventa incrociato, che sembra più normale. La mente aggiusta, ma aggiusta troppo.
È come quando provi a raddrizzare un quadro e alla fine devi rifare l'intonaco.
Sai che lo faccio sempre.
Sì, fai un caos.
Abbiamo già detto test genitale invece di test genetico.
Questo fa ridere.
Qui agisce la somiglianza sonora, genetico e genitale sono vicini, ma il secondo è più conosciuto del primo.
Sì, ed è anche più capace di creare imbarazzo in sala d'attesa, credo.
Se tu annunci che sei venuto per fare un test genitale.
Sì, sì.
Onomatopeuci, i farmaci invece di omeopatici, l'abbiamo detto, quindi andiamo lungo. E poi appunto non diciamo, l'abbiamo fatta, non è il farmaco che fa plin plin toc toc cicci, ma il farmaco omeopatico, okay, che alcuni ritengono non sia nemmeno un farmaco. Infatti si parla di rimedio omeopatico, perché
esatto,
ermetico esatto. O emetico, cioè contro il vomito, antiemetico, antiermetico.
E poi chiude bene, no? Chiude bene il cassetto. Ermeticamente.
Sì, è un farmaco appunto che non passa più niente. Allora, però passiamo invece agli strafalcioni agricoli, perché qui la campagna incontra la fantasia.
E qualche volta prende una strada sterrata.
Come, mi piace moltissimo questi, germi di suora.
Questo merita rispetto, attenzione, germi di suora, sembra un dolce conventuale o un film horror ambientato in monastero.
Sì, ti chiedi cosa facevano in quel convento, probabilmente nasce da germi di soia,
sì.
Io mi sento di tentare di...
Forse.
Soia è una parola breve, ma se non la si conosce bene può slittare verso suora, molto più concreta nell'immaginario, quindi il meccanismo è chiaro, una parola meno familiare viene riscritta con una parola più familiare.
Vero, perché il cervello non sa cos'è la soia, ma una suora l'ha già vista almeno una volta nella vita, magari anche una suora con i germogli, ma non indaghiamo oltre.
Infatti si dice anche te la soia.
Si dice.
Quando vedi un germoglio in giro. Ok, vado avanti.
Vai.
Poi ci sono le sbarbatelle. Qui,
eccole.
Attenzione, non è solo errore. In viticoltura le barbatelle esistono davvero. Sono le giovani piante di vite già radicate, pronte per essere messe a dimora.
Ma allora perché si dice sbarbatelle? Si sbaglia così?
Perché chi non conosce il termine barbatella può agganciarlo al verbo sbarbare, togliere la barba, oppure all'idea di sbarbato giovane. Sì. Così la barbatella, che ha le sue piccole radici, diventa sbarbatella, che era un termine che si usava negli anni 80 per dire una ragazzina, una sciacquetta.
Sì, sì,
così.
Sì, sì.
Cioè una vite giovane, ma già passata dal barbiere.
Insomma, una vita ordinata, elegante, da aperitivo in collina.
Poi abbiamo spille di grano.
Qui immagino campi coltivati da una merceria.
È una probabile deformazione di spighe di grano, ma anche qui conta il suono, spighe e spille si avvicinano. Spilla è più comune per molti oggi, una volta erano più comuni le spighe, quindi la parola agricola è sostituita da una parola domestica.
Sì, la spiga si appunta alla giacca, molto rurale, molto chic, direi che ci sta.
Infine una che io amo tantissimo, linguame.
Linguame è stupenda, sembra una malattia della lingua o una critica ad una brutta trasmissione radiofonica.
Sì, smettetela con tutto quel linguame lì che spandete. Probabilmente nasce da liquame, è la cosa più probabile, o dall'etame, eccetera, eccetera. Ma liquame sembra probabilmente l'ispirazione principale. È una parola che mescola suoni vicini e immagini sgradevoli, e il cervello sente un termine agricolo, magari poco usato, sì, e lo costruisce con pezzi disponibili, lingua, liquame, letame, e viene fuori linguame.
È una specie di compost linguistico, insomma.
Eh sì, nel caso degli strafalcioni agricoli succede spesso questo. Termini tecnici di un mondo meno frequentato, perché magari non c'è più, insomma non è più così vicino a noi, vengono assorbiti dal parlante urbano. Uh-huh. E però non entrano interi, entrano un po' storti.
Come certi trattori nei vicoli di paese che non ci passano bene.
Vogliamo andare a proverbi e frasi celebri?
Beh, io direi di sì.
Perché qui il fenomeno è ancora più bello, perché la frase viene ricordata a pezzi.
Sì, come quando ti vengono in mente quelle canzoni di cui sai solo il ritornello e tre parole sbagliate, tra l'altro.
Sì, che tratto si potrebbe fare un segmento solo sulle canzoni che ci ricordiamo male. Allora, proviamo col primo, fulmine a cielo aperto.
Che quasi funziona, però.
Sì, perché la funzione, la forma corretta è fulmine a ciel sereno.
Ah, ok. Che, no? Un cielo aperto è anche un ciel sereno, no?
Dipende. il senso dell'espressione fulmine a ciel sereno è... e quindi anche solo a ciel sereno, è qualcosa che arriva all'improvviso quando non ci sono segnali di tempesta. Cielo aperto, in fondo è possibile, si dice all'aperto, a cielo aperto, ma sì, in realtà il cervello prende sostanzialmente due pezzi di due espressioni diverse e le mette insieme.
Sì, il problema è che a cielo aperto può venire giù di tutto, anche il bucato del vicino in realtà.
E poi c'è uno dei miei preferiti, celebratissimo, ai posteri l'arida sentenza.
Allora, è un po' asciutta questa sentenza, è un po' asciuttina.
Allora qui c'è un verso di un grande scrittore, la poesia era il 5 maggio, sì, ai posteri l'ardua sentenza, parla Manzoni, parlava
ardua,
di...
Ardua.
L'ardua, l'ardua sentenza. O cosa ho detto?
No, hai detto giusto, no, lo sottolineavo.
Ai posteri l'ardua, non arida sentenza, sì, il 5 maggio, e fu siccome immobile, eccetera, eccetera. Allora fu vera gloria, si chiede Manzoni, ai posteri, cioè a quelli che verranno, l'ardua, difficile sentenza. Toccherà a voi, a distanza dalla morte di Napoleone, capire se fu vera gloria oppure no. Sì. Quindi la sentenza sarà difficile. Arida è un pochino più riconoscibile di ardua, che vuol dire difficile, e quindi suona quasi uguale. E così Manzoni viene prosciugato.
Sì, un Manzoni desertificato. Tra l'altro, qualcuno dice anche ai poster l'ardua sentenza.
Ai poster l'ardua sentenza.
Un altro errore sulla stessa frase.
È perché ormai posteri non è una parola conosciuta, poster invece sì, ma Manzoni non si occupava di poster, ve lo assicuro. Sicuro, non c'erano ancora, credo.
No.
Allora, attenzione, perché questa è anche meravigliosa. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperti.
Qui siamo al ristorante dell'inferno, credo. Il diavolo cucina, ma non apparecchia. No. Bravo.
La frase corretta è naturalmente: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.
Sì.
Cioè organizza l'inganno, ma si dimentica sempre qualcosa, lascia sempre qualcosa di scoperto, quindi pentole senza coperchi. I coperti però sono un termine che gira nell'ambito della ristorazione.
Sì, lo paghi il coperto spesso. Sì.
Quindi coperti e pentole stanno nello stesso campo mentale, e la sostituzione sembra quasi logica.
Beh, il proverbio sbaglia ma resta in cucina, almeno quello. Sì.
Vorrei anche segnalarvi un paio di queste, ma anzi, sapete cosa? Sentiamo Vale che mi sta facendo degli ampi cenni.
Sì, ho visto.
Ok. Allora.
Sì, a me è venuto in mente tanto va la gatta al largo,
sì,
che ci lascia lo zampino, che invece è al lardo.
Sì, mica nuota.
Esatto.
Sì,
perché cosa vuol dire questo proverbio?
Sì, il lardo è perché le massaie, no, mettevano queste fettine di lardo e c'era questo coltello, e il gatto si avvicinava. Praticamente è come se a forza di fare una cosa che non si dovrebbe fare, poi ci puoi lasciare la zampa. Insomma,
esatto, cioè vuol dire che a furia di insistere,
esatto,
a fare qualcosa che non devi, ti fai male.
Una cosa sconveniente o poco, esatto.
Quindi non nuota la gatta.
Non nuota, ma è...
In inglese il proverbio è curiosity killed the cat, cioè la curiosità ha ucciso il gatto, che è lo stesso proverbio, un po' più facile in inglese.
È anche il nome di un gruppo musicale.
Esattamente.
Esatto. Poi sempre in tema di proverbi, non so se vi ricordate la celebre gaffe di un giornalista durante un telegiornale italiano, che disse, commentando una notizia, da far accapponare i capelli.
Sì.
Invece della pelle.
Sì, che poi è diventato un tormentone linguistico veramente per mesi e anni.
Sì, accapponare la pelle vuol dire far venire la pelle di
gallina.
Di gallina, come si dice in Ticino, far venire la pelle d'oca, come si dice in italiano standard. D'altronde, sono cose che succedono molto più spesso di quello che si pensa. Da far accapponare i capelli è molto bello, secondo me.
E poi i giornalisti cosa fanno? I giornalisti, che siamo anche noi, tra l'altro.
Sì, ci siamo anche noi, appunto. Allora, il secondo lasciamento.
Ok. Che cos'è? Al posto
del secondo rilascio.
Ah, ecco, al posto del secondo rilascio.
È il classico caso in cui una parola tecnica viene deformata. Rilascio è una parola amministrativa, sanitaria, informatica, ne abbiamo parlato. Lasciamento non è una parola dell'italiano contemporaneo, ma sembra costruito secondo una logica. Se lasciare dà lasciamento, allora anche rilascio può dare rilasciamento o lasciamento.
O lasciamento. Il cervello qui ha fatto grammatica fai da te, diciamo.
Esatto, e non sempre fai da te funziona bene.
Poi abbiamo letteralmente spazzato via.
Questo è uno strafalcione più sottile, perché non è sempre un errore. Allora, se una casa viene davvero spazzata via da una piena, va bene dire letteralmente. Mm-hmm. Ma la parola, anzi l'avverbio, letteralmente viene usato per dire che non si tratta di una metafora. Mm-hmm. Cioè vuol dire, se dicessimo Danny è letteralmente morto dal ridere, vuol dire che a furia di ridere
muoio davvero.
Tu muori davvero.
Posso invece, toccare ferro.
Tocca qualcosa. Invece se tu dici Danny è morto da ridere, tutti sanno che sei ancora vivo.
È tutto chiaro.
Ok, quindi anche perché se tu dici sono morto dal ridere, vuol dire che non sei morto, perché altrimenti non lo raccontelesti. Quindi,
sì.
Okay?
Sì.
Quindi letteralmente vuol dire non sto parlando per immagini, okay. Sto dicendo una cosa che è letteralmente successa. Cioè il pubblico è letteralmente esploso di entusiasmo, è sbagliato, lo si sente, purtroppo lo si è sentito anche dai nostri microfoni.
Sì. Insomma, ecco. Letteralmente è un avverbio passato al nemico.
Sì, allora... Poi anche questa frase bellissima, 190 anni di esperienza ci hanno imparato.
Sì. Ha imparato.
Ha imparato tutto, tranne la differenza tra imparare e insegnare. No? Cioè, quindi in italiano insegnare significa che io ti insegno qualche cosa, siccome io te la insegno tu la impari.
Questa era facile, però.
Ok, ci hanno insegnato. Quindi, a parte che poi anche 190 anni fa ridere, comunque. Sì. Qui ci sono varie interferenze dialettali, regionali, ci sono alcune lingue d'Italia, dialetti d'Italia, dove non c'è questa differenza tra imparare e insegnare, per esempio in napoletano. Anzi, nessuno nasce imparato, che vuol dire tutti devono imparare, esatto. Nessuno nasce già sapendo fare le cose.
Tra l'altro posso aggiungere una cosa che mi viene in mente con i numeri 190 anni, quelli che dicono a 365 gradi,
sì,
i giorni dell'anno, non sono i gradi, sono massimo 360.
Esatto, non sono, ma anche quelli che dicono una svolta a 360 gradi, che vuol dire che alla fine ti ritrovi da dove eri ripartito,
esatto.
Cioè intendendo 180 gradi, ma questa è meravigliosa.
Allora.
È una strafalcione di tipo geometrico, Danny, ma la cosa si fa seria e siamo a metà di pagina 15.
Io vi seguo quando parlate.
Perché quando la scienza viene raccontata male non è solo buffa, può anche diventare fonte di confusione pubblica. Abbiamo già detto dei gradi.
Sì. E dove sono?
Sei a metà di pagina. E la confusione pubblica ha già abbastanza sedi distaccate. Per esempio, io ho letto tigra africana.
Ah, invece tigre. Di tigre.
Sì, tigra africana è potente, non esiste per due motivi. Prima di tutto perché si dice tigre al femminile, già anche il genere grammaticale della parola tigre è femminile. Quindi la tigre è anche maschio, è un po' così, non ci si può fare niente.
No.
Ma poi soprattutto non è africana, è asiatica.
Sì.
Quindi abbiamo alcuni, diciamo così, animali che hanno un genere che è femminile, per esempio la volpe, sia che sia maschio sia che sia femmina.
È sempre volpe.
E alcune invece che hanno la versione maschile e femminile, come leone, leonessa, cane, cagna, gatto, gatta, e alcune che hanno solo la forma femminile, come tigre, abbiamo detto, no?
Che non diventa tigra, se non per errore.
Lo squalo, per esempio, ha solo la forma maschile, non c'è la squala.
La squala non credo che
esista. C'è la squala,
no, no. E poi c'è il problema geografico. La tigre non è africana, è asiatica. Qui si sommano due errori, uno linguistico e uno zoologico.
Quindi è un pluristrafalcione molto creativo. Vabbè. E poi c'è il grande capitolo delle metafore impazzite. Lo potremmo intitolare "Ne uccide più la metafora che la spada".
Che già di suo è una metafora che ha fatto un frontale qui.
Per esempio, si stanno costruendo frangiflutti contro la pandemia. Allora è una metafora. Il frangiflutto, sapete tutti che cos'è, sono di solito delle grosse rocce, una struttura che serve a impedire che le onde entrino in porto e distruggano le navi.
È documentata questa testimonianza?
Questa è documentata, frase documentata apparsa sulla Regione il 5 agosto 2020, me la sono tenuta da allora, la sto usando adesso.
Sapendo che poi avresti fatto lingua nostra. I frangiflutti contro la pandemia, quindi il virus arrivava a onde e noi costruivamo moli. Insomma.
Quindi la metafora va bene, tutte le metafore si possono fare, ma specialmente quando si parla di cose così non è probabilmente non è indicato ed è una metafora veramente marina stirata troppo. A un certo punto non chiarisce più niente, distrae, no? È una metafora che ti fa confusione.
È il momento in cui la frase non spiega la realtà, fa arredamento nautico in questo caso.
Secondo esempio, grande firma, qui lo facciamo entrare negli strafalcioni, l'autore dello strafalcione è Francesco Verderami, che è una firma del Corriere della Sera, che il 16 marzo del 2018 scriveva: vedersi con qualcuno è considerato prova di intendenza con il nemico.
Qui volevano dire intesa con il nemico.
L'espressione
sbaglio?
Sì, allora l'espressione è intelligenza con il nemico, l'espressione che si usa, che vuol dire intesa con il nemico. Intendenza esiste, ma vuol dire altro, vuol dire amministrazione, gestione dei servizi, soprattutto in ambito militare o burocratico. Intesa è accordo o complicità, l'espressione, la frase fatta è intelligenza col nemico, vuol dire quando tu parli al tuo nemico, ti metti un po' d'accordo con lui.
Io ti capisco quando parli, capita anche alle grandi firme dunque.
Certo, è importante dirlo, gli strafalcioni non sono roba da ignoranti, sono incidenti di percorso mentali, succedono quando la lingua corre più veloce del cervello e succedono anche quando vogliamo sembrare precisi, tecnici, eleganti o scegliamo la parola sbagliata dalla mensola giusta.
La mensola giusta, il barattolo sbagliato.
Un po' la storia della nostra vita. Ci sono anche le parole sentite male, capite a metà, ricostruite per analogia, corrette secondo una logica privata.
Sì, che poi è il punto più bello, molti strafalcioni sono sbagliati, sì, ma non sono senza logica.
Sì, hanno una logica tutta loro, un po' clandestina, il cervello ci dice questa parola non la conosco, però assomiglia a quest'altra, questa frase non la ricordo, però la posso completare con quello che mi gira in testa, questo termine tecnico è buio, allora ci metto una lampadina mia.
E qualche volta la lampadina è fulminata.
Sì, illumina comunque qualcosa, ci mostra come funziona la lingua nella testa delle persone, nelle nostre teste, perché nessuno di noi è immune. E anche noi avremo bisogno dei frangiflutti contro gli strafalcioni.
Quindi il bestiario degli strafalcioni non è solo una galleria degli orrori, diciamo.
No, è una galleria degli inciampi. Gli inciampi, se li guardi bene, dicono molto sul cammino, no?
Azeglio, cioè... inciampi. No, quello era Azeglio Ciampi.
Quello era Azeglio Ciampi.
Non inciampi.
Era anche un presidente della Repubblica, per cui...
È vero.
Anche
vero,
se
vero.
Di un altro paese,
Massimo... Però sei molto poetico, sei molto poetico.
Grazie, grazie.
Posso rovinare tutto?
Sì, fallo.
Ai posteri l'arida sentenza. La ridiciamo.
Alle Manzo Sandrone, come si...
Vi posso mettere in stand-by?
Sì.
L'ultima puntata di Lingua Nostra ci porta a scoprire o a riscoprire gli strafalcioni in tutte le singole rubriche di questa trasmissione.
Sì, gli strafalcioni che sono quegli errori, ne abbiamo parlato, che sono divertenti, che sono che fanno sorridere, che rivelano qualcosa di come funziona il nostro cervello.
Andiamo sugli strafalcioni rosso-crociati, visto che questo è il momento dello svizionario?
Sì, esatto. Andiamo a vedere come funziona il cervello svizzero, questa creatura mitologica.
Come, allora, come funziona?
Cioè, allora, oggi parliamo, come l'hai detto tu, degli strafaccioni di casa nostra.
Sì.
Quindi le parole che in Svizzera italiana usiamo perché viviamo in un paese plurilingue, ma che andrebbero veramente evitate.
Perché di solito diciamo che, vabbè, siamo un po' diversi, va bene se diciamo le cose un po' alla nostra maniera, ma a tutto c'è un limite.
Sì, a tutto c'è un limite. Partiamo dalla parola che fa sempre un certo effetto. Brutto.
Brutto nel senso di non bellissimo ma simpatico, quello vuol dire?
No, brutto nel senso di lordo.
Proprio sporco.
Per esempio, salario.
Adesso ci sono arrivato.
Salario brutto, importo brutto.
Che già mette tristezza, uno riceve il salario e prima ancora di vedere quant'è gli dicono che è brutto.
Sì, in italiano standard si dice salario lordo, importo lordo, cifra lorda. Brutto qui arriva dal tedesco brutto. Quindi brutto loan, salario lordo. Quindi, tra l'altro deriva, significa lordo non netto, quindi non posto a netto. Tra l'altro in tedesco si dice anche netto loan.
Quindi pulito e sporco è netto e lordo.
Sì, netto e lordo. Sì, l'hai detta... Mi stai mandando in confusione.
Sì, ti ho mandato in confusione.
Comunque, brutto in tedesco significa lordo, netto in tedesco significa netto.
Okay. Così.
Anche in Ticino ogni tanto si trova questo uso di brutto, che per fortuna è in perdita di vitalità, lo si usa sempre di meno.
E per fortuna, perché brutto usato così non è bello.
No, non è bello. Neanche simpatico. Il tedesco brutto però viene dall'italiano brutto.
Ecco.
Perché in origine brutto poteva significare qualcosa di rozzo, grezzo, non rifinito. Quindi da qui il passaggio a non depurato, non netto. Ricordiamoci che netto significa anche pulito.
Sì.
No? Nettare, lordare e nettare significano nettare, pulito, pulire, e lordare significa sporcare.
E quindi anche il tedesco netto viene dall'italiano.
Esattamente, genau so.
Quindi noi abbiamo dato brutto e netto ai tedeschi, loro l'hanno usato per dire lordo e poi noi ce lo siamo ripreso sbagliato.
Sentici una
ho fatto un po' un giro strano.
Sì, è una specie di boomerang linguistico, perché d'altronde anche lordo, appunto, all'origine voleva dire sporco, sordido, pesante, quindi non leggero, perché gravato, appunto, da tasse, altri gravami, per l'appunto.
Faremo una puntata su gravami.
Gravami, sì.
Sì, volevo usare gravami, scusate.
No, tu sei colto.
Sono arrivato all'ultima puntata per usarlo.
Anch'io tu sei volevo colto. Dirlo.
È una bella storia questa, sì.
Allora, il punto è questo, sì. Se diciamo salario brutto, in Svizzera più o meno si capisce che cosa vuol dire, sì. Ma in italiano standard suona male, suona strano, comico e non si capisce che cosa
sì,
vuol
dire. Ho un salario brutto, sì, ma almeno porta fuori la spazzatura.
Stavo per dirlo io.
Dillo.
Bravo. Allora, meglio dire salario lordo, sì. Poi dopo le deduzioni salario netto,
okay.
Che spesso è più triste del salario brutto, ma almeno è corretto.
Tanto la lingua non aumenta lo stipendio, direi.
No, però almeno evitiamo di insultarlo.
Secondo strafalcione rosso crociato.
Sì, allora, la notte su lunedì.
Su lunedì, che sembra una posizione scomoda per dormire.
Infatti, in Svizzera italiana, nella Svizzera italiana si sente ogni tanto, ad esempio nelle previsioni del tempo, dove si sente abbastanza spesso,
sì.
Nella notte su lunedì arriveranno rovesci.
Sì.
O anche un rovescio, ogni tanto lo usano.
È vero, un solo rovescio.
A singolare non si capisce perché.
Magari capita addosso a te e non addosso a un altro.
La notte su martedì sarà nuvolosa.
Cioè?
La notte su lunedì, per esempio, è la notte tra domenica e lunedì.
Sì.
Oppure, la notte tra lunedì e martedì è la notte su martedì.
Aspetta, mi sto perdendo.
Detta così in italiano standard. Ok, lo rispieghiamo, perché è un po' complicato. Sì. Allora, il calco dal tedesco è il motivo per cui diciamo così.
Io ti capisco.
In tedesco si dice normalmente die Nacht auf Montag.
Ja.
Ok, quindi letteralmente la notte su lunedì. Ma il senso è la notte che porta al lunedì, quindi la notte prima di lunedì, quindi la notte tra domenica e lunedì.
Quindi il tedesco usa auf e noi lo traduciamo con su.
Facciamo un calco, solo che in italiano quel su non funziona bene. Noi diremmo nella notte tra domenica e lunedì, oppure più breve, domenica notte, se il contesto è chiaro.
Ma quando tu dici domenica notte può creare un piccolo dubbio, no?
Qualcuno potrebbe pensare che si intenda la notte tra sabato e domenica, anche se domenica notte è la notte tra domenica e lunedì.
Okay.
Così come diciamo stanotte, senza altre indicazioni, per intendere la notte che verrà dopo quella che è stata la scorsa. Quindi se io dico stanotte non indico la notte di ieri.
Passata.
D'accordo? Ad ogni modo, nelle previsioni del tempo e in altri testi simili, la forma più chiara resta nella notte tra domenica e lunedì.
Che così. Sarà meno compatta, ma almeno non mette la notte in equilibrio sopra un giorno della settimana, così su, qui. Su,
sì.
Sta su.
Il meccanismo è classico, si prende una formula tedesca molto usata nei bollettini, la si traduce parola per parola e il risultato entra nell'italiano regionale.
Poi a furia di ripeterla ci si fa l'orecchio e il danno è fatto.
Sì, la gente mormora. E non è nemmeno uno strafalcione drammatico, si capisce, però ha quel sapore da traduzione automatica fatta da un barometro.
Pressione in calo, italiano pure.
E appunto, quindi se vogliamo parlare l'italiano standard, cosa che bisognerebbe fare in una emittente pubblica, è meglio evitare la notte su lunedì, diciamo nella notte tra domenica e lunedì. Ad ogni modo, quel periodo di buio che separa la domenica dal lunedì si chiama domenica notte.
Ah, perché tu hai specificato periodo di buio invece di dire notte.
Sì.
Siamo all'estremo.
Cioè,
vabbè, perché è la notte che comincia domenica.
Sì, la notte che comincia domenica è la notte di domenica.
Ok.
Quella notte in cui il tramonto si espleta nella sera di domenica. Quella notte in cui i cui prodromi e le cui avvisaglie si manifestano al vespro domenicale.
Sì, però devi stare calmo.
Va bene,
stai calmo. Ti propongo uno strafalcione io adesso, anche se per fortuna ormai lo si sente meno. Fusionare.
Oh, qui entriamo nella grande famiglia delle fusioni comunali e anche di quelle aziendali.
Sì.
Merger, come vengono chiamati in inglese.
Merger, scritto merger.
Merger, mettiamo un 5 franchi, visto che è stato termine britannico.
Ecco,
allora, questo delle... Eccolo lì, questo delle fusioni, quindi il verbo fusionare
si
è un tema
spesso.
Che in Ticino ha fatto versare più inchiostro di tutto il toner dell'amministrazione cantonale.
Sì, si sente spesso.
Si sente spesso. Fusionare nel senso di fondere, unire, aggregare. I comuni hanno fusionato. Si vuole fusionare 10 comuni della Val d'Elzasco.
Sì, sembra un alchimista questa cosa, un accordo tra alchimisti alla ricerca della pietra filosofale magari.
Infatti in italiano standard il verbo normale è fondere. Oppure unire, oppure in ambito amministrativo aggregare. Sì, dovrebbe dire i comuni si sono fusi, i comuni sono stati aggregati, i comuni si sono uniti.
Quindi non hanno fusionato.
No, soprattutto non in modo intransitivo. Hanno fusionato è proprio una bella creatura da svizionare, anzi una brutta bestia di origine franco-svizzera.
Una creatura con timbro ufficiale e scarpe comode. Valentina, che ne dici tu?
Il verbo fusionare arriva dal francese fusionner.
Eh,
In francese funziona, infatti. In italiano esiste fusionare, ma è raro, tecnico e non è il verbo più naturale per parlare appunto di comuni. Da noi però il contatto con il francese amministrativo ha spinto la parola dentro l'italiano regionale.
E lì ha preso posto, si è accomodata bella comoda.
Sì, ha preso posto in municipi, comunicati, articoli, assemblee e ha cominciato a vivere, ma resta evitabilissima. Il dizionario Olivetti, perché esiste anche in Italia, si parla soprattutto per gli ambiti aziendali, sì, lo inserisce tra i verbi barbarici, che è una definizione divertente.
Però fusione è corretto, giusto?
Sì, fusione è corretto, la fusione è corretto, la fusione di comuni è una formula normale, anche se preferisco personalmente, ma non ha nessuna importanza, unione o aggregazione. Perché per esempio ci sono gli Stati Uniti d'America, non gli Stati fusi o fusionati d'America, o gli Stati aggregati d'America.
Suona meno bene.
Esatto. Sì, perché il problema è il verbo, un verbo denominale, cioè che viene creato a partire dal sostantivo. Dal sostantivo fusione si è creato fusionare, ma l'italiano aveva già fondere, unirsi, aggregarsi.
Sì, e in più in Italia per esempio c'è una lunga tradizione di comuni nati da unioni o da aggregazioni o da fusioni comunali. Troviamo per esempio nomi come Gravedona ed Uniti, che già nel nome raccontano una storia amministrativa. Grandola o Grandola, non ho mai capito, e Uniti, che è anche qui vicino, insomma, vicino a Menaggio.
Uniti a chi?
Casal Buttano e Uniti, ce n'è tantissimi.
Ed Uniti è bellissimo, sembra il titolo di una saga. Gravedona ed Uniti contro il catasto, sai quelle robe?
Sì, è vero, sembra un po' il titolo di un film, ma linguisticamente è interessante. Non dice Gravedona fusionata,
no?
Dice Ed Uniti. Sì. C'è l'idea dell'unione, non il calco burocratico. Anche se teoricamente prima della U non c'è bisogno di mettere la D eufonica, si sarebbe potuto e dovuto chiamarli Gravedona e Uniti.
Quindi
non stiamo lì a sottolineare.
No, ricapitoliamo un po'. La fusione va bene, il comune si fonde, si unisce, viene aggregato, ma hanno fusionato, lasciamolo nel reparto esperimenti.
Sì.
Ma...
ultimo caso, Danny, dimissionario. Dimissionario.
Qui lo svizionario si fa delicato, perché appena uno sente dimissionare comincia a guardare la propria sedia, dice oh, guarda che adesso non c'è più.
Esatto, in Svizzera italiana si sente spesso ha dimissionato nel senso di ha dato le dimissioni. Per esempio il direttore ha dimissionato, il municipale ha dimissionato.
Ok, in
Italia sono due casi così, perché tanto non dimissionano.
Però suona storto in Italia, no?
Sì, in italiano standard dimissionare è transitivo, significa far dimettere qualcuno, rimuoverlo, mandarlo via dalla funzione. In sostanza l'ente, il datore di lavoro, l'autorità, dimissiona qualcuno.
Quindi se dico il direttore ha dimissionato, sembra che il direttore abbia licenziato qualcun altro.
Naturalmente dovremmo metterci chi in italiano standard. Se invece il direttore lascia il posto volontariamente, si dice il direttore si è dimesso oppure ha dato le dimissioni.
Ah ok, così è molto più chiaro, anche meno minaccioso direi.
Sì, qui il meccanismo è abbastanza semplice, dal sostantivo dimissioni si crea un verbo denominale, dimissioni. Ed è una costruzione comprensibile. Il problema è che quel verbo in italiano esiste già, ma con un altro funzionamento.
Un calco dal francese démissionner, che significa dare le dimissioni.
Ecco, il punto comune di tutti questi casi non sono errori nati dal nulla, sono figli della Svizzera.
Strafalcioni con passaporto rosso crociato, insomma.
Sì. Però, diciamo, salario brutto, possiamo giudicarlo brutto?
Secondo me sì.
Sì, è proprio brutto.
È proprio brutta questa denominazione, sì.
Allora, ti lascio un po' l'ultima parola, Danny.
Perché davvero già il salario è quello che è. Almeno non diamogli anche del brutto. Sì. A volte è piccolo, spesso minimo, ma bello, perché è comunque meglio che niente.
Sì.
Ti è piaciuta questa?
Sì, pensa se è minimo e pure brutto.
È pure brutto. Siamo sempre all'ultima puntata di Lingua Nostra, non poteva mancare l'ultima edizione della Matita Rossa, Valentina.
Già. Allora, avete detto veramente tanti strafalcioni, ne aggiungo ancora qualcuno di quelli insomma più originali a quanto pare secondo i sondaggi. Allora, un esempio curioso e anche abbastanza divertente arriva dal settore beauty, subito punita.
Messi,
perfetto.
Okay. Bisognerebbe chiedere all'estetista, ma a quanto pare uno degli errori, probabilmente lo leggono sui messaggi, non lo so, che viene commesso è scrivere... o dire all'inguine, cioè la ceretta all'inguine, scritto linguine, tutta come le linguine al pesto,
esatto,
per capirci.
Quindi al linguine, sì. Ok.
Bene, ecco, sì. Fa abbastanza ridere.
Sì, fa abbastanza ridere, sì.
Mamma mia.
Poi,
siamo messi malissimo.
Non siamo messi
malissimo. No.
Un altro errore che fa innervosire parecchio gli amanti della lingua italiana, invece, l'uso spropositato della K al posto della C o CH, questo viene molto dai social, dai messaggi, cioè che cosa facciamo, scritto che appunto con la K, stessa cosa sempre in quell'ambito, per non parlare delle abbreviazioni, appunto la TT per dire tutto e la NN per dire non, no?
Anche perché la NN scrivi NN per risparmiare la O,
sì,
che è un grande risparmio.
Poi c'è anche comunque scritto CM, vabbè, cioè, comunque questi due sono proprio diffusissimi, e sempre a proposito di questo anche la X al posto del P. Per.
Sì.
Quindi raccomandiamo semmai di non usarlo, ovviamente in contesti anche solo un pochino più formali o comunque.
Certo.
E poi un altro diffusissimo, a quanto pare a volte scritto con due V e tutto attaccato.
Tutto in una parola, sì.
Cioè,
esatto.
A volte mi sento stanco, ma a scritto
volte,
come se fosse il participio passato di avvolgere.
A volte. Mm-hmm. Ah, è vero, esatto. Mm-hmm. A volte dalla nebbia, esatto.
Sì. Sì.
E invece le ultime tre parole che a quanto pare sono nella top 10 delle cose più diffuse e sbagliate. Purtroppo, scritto con la L,
è bellissimo,
invece che purtroppo.
Purtroppo.
Poi qua invece manca una R, proprio, cioè
sì,
senza la R,
invece questa di dire proprio,
effettivamente, sì, temo sia abbastanza
e in spagnolo è invece giusto perché si dice proprio,
ecco, sì, e poi finiamo con la salsiccia
invece che salsiccia.
Sì. Ecco, questi sono
anche perché in certe parti d'Italia la ciccia è la carne, no?
Esatto.
Quindi mangia la ciccia che mangia la carne. Allora sì, ce n'è, e c'è arbitro anche, l'abbiamo detto,
arbitro,
già, arbitro, che è veramente
c'è
molto
anche
bello.
Prurare, che questa è nostra,
è la nostra parola.
Esatto.
Siamo arrivati quasi in fondo?
Sì. Hai sentito i coretti per
do
chiudere
it,
questa trasmissione?
Fatelo. Allora, siamo arrivati alla fine, non solo della puntata, ma della prima stagione di Lingua Nostra.
Eh sì, siamo partiti dalle parole, siamo passati dagli accenti, dagli strafalcioni, dagli elvetismi, dai modi di dire.
E da qualche errore che forse adesso farà un po' più fatica a passare inosservato.
Perché la lingua è fatta così, non vive nei manuali, anche se i manuali servono, non vive sui dizionari, anche se i dizionari sono preziosi.
Vive nelle bocche delle persone.
E anche nelle dita di chi scrive messaggi troppo in fretta.
E nelle case, nei bar, nei treni, nelle scuole, negli uffici, nelle parole che ereditiamo, in quelle che storpiamo, in quelle che prendiamo in prestito e in quelle che ogni tanto massacriamo senza veramente volerlo.
Con una certa creatività, bisogna dirlo.
E forse è proprio questo il punto, Danny. Una lingua senza errori sarebbe più ordinata, ma sarebbe anche meno umana.
Il latino non può più cambiare ed è per questo che è una lingua bellissima ma morta.
Grazie a chi ci ha seguito, a chi ci ha scritto, a chi ci ha mandato parole, dubbi, strafalcioni, ticinesismi e piccole meraviglie linguistiche.
Grazie davvero anche a chi ha sbagliato. Senza di voi oggi avremmo avuto una puntata molto più corta.
Sì, e probabilmente più noiosa.
Da Danny Rauseo, Valentina Gherig e Sergio Savoia, l'augurio di continuare a parlare tutti i giorni questa meravigliosa
Lingua Nostra!
La nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.